cappello?
Sì, buonasera.
Dovrebbe essere acceso.
Sì. Sì, buonasera. Allora procedo all'appello. Allora, Ermini Marco.
Presente.
Bruschi Rachele.
Presente.
Ferrini Edoardo.
Presente.
Monaco Elpidio.
Presente.
Carnesciali Riccardo.
Presente.
Dini Giampiero.
Presente.
Giorni Edi.
Presente.
Belardini Antonio.
Presente.
Randi Fausto.
Presente.
Boschi Adriana.
Presente.
Tocchi Monica.
Presente.
Perfetto, tutti presenti.
Bene. Buonasera a tutti. Finalmente abbiamo di nuovo il consiglio tutto presente, quindi grazie a tutti i consiglieri. Al primo punto, come al solito l'ordine del giorno, abbiamo le comunicazioni. Inizio io dando una comunicazione, diciamo, non bella al consiglio. Sabato il nostro dipendente Massimiliano, dipendente esterno, ha avuto un importante incidente personale. Ha subito un grave trauma a un arto, è ricoverato a Siena. E ha subito già un'operazione e dovrà essere sottoposto a una successiva operazione, quindi è stato detto a Teletruria sabato domenica, io sono venuto a conoscenza questa mattina e quindi la situazione, insomma, siamo tutti un po' in attesa dei risvolti successivi. A lui ovviamente si manda gli auguri di tutto il consiglio di una pronta guarigione e speriamo, insomma, che possa riprendere quanto prima la propria libertà, la propria attività. Questa è la mia comunicazione. E poi, con altra comunicazione, vorrei dare la parola al primo rettore della Fraternità dei Laici, che è venuto a trovarci, Pierluigi Rossi. Dopo qualche anno rientra in consiglio comunale da primo rettore, non da consigliere.
Sì. Quindi ringrazio.
Ti do il microfono.
Sì. Ringrazio il sindaco e tutti voi consiglieri perché mi avete dato la possibilità di rivivere una parte di quei 12 anni di consigliere comunale che ho passato qua in 3 legislature. Sono contento di essere qui anche come primo rettore, ma anche come cittadino, a portare un po' il contributo di questa nostra struttura alla quale noi siamo particolarmente legati come castiglionesi, in conoscenza anche del conte Giovanni Battista Occhini. E porto qua la delibera del bando di assegnazione di 8 ettari di terreno alle nuove generazioni. È chiaro che noi abbiamo qua oltre 563 ettari di terreno nel nostro comune. Iniziamo con questa quantità. Sono 3 lotti che sono localizzati, 2 qui nella strada della Pontaccia e 1 laggiù nella zona delle Capannelle. Questi lotti, complessivamente 8 ettari, avevamo individuato dei criteri. Coloro che possono accedere a questo bando non devono avere un'età superiore a 36 anni, ci rivolgiamo soprattutto ai coltori giovani, e che abbiano almeno un'attività agricola intrapresa da almeno 3 anni, con iscrizione all'INPS e poi alla Camera di Commercio. E volevamo caratterizzare questa assegnazione con un'agricoltura ecologica, un'agricoltura biologica. Quindi chiederemo a coloro che prenderanno questi terreni di realizzare l'agricoltura biologica, oppure di procedere a un'agricoltura di conversione. E qui si inserisce anche una riflessione che vi pongo, perché ho potuto parlare anche con i maggiori proprietari di terra qui nel nostro comune, e gran parte di queste persone stanno già realizzando una agricoltura biologica. Quindi sarebbe opportuno anche come amministrazione comunale, l'ho già detto al sindaco, di convocarci, di incontrarci in modo tale da verificare quanta superficie agricola operativa coltivata già è già in coltivazione biologica e quanto di questa è in conversione. Credo che una stragrande maggioranza degli ettari di produzione siano già biologici o in conversione biologica. E questo porterebbe anche il nostro comune ad avere una sua caratterizzazione produttiva, qualificata, in modo tale che possiamo anche presentarlo come nostro comune, come una scelta di agricoltura biologica.
Sì.
La durata del contratto che noi proponiamo ai giovani è quello di 12 anni, perché non può essere fatto di meno, quindi abbiamo individuato sul piano giuridico il periodo giusto dei 12 anni e poi c'è il canone di localizzazione che fa riferimento alla PAC, che sono 200 euro per ettaro. Come tu Antonio saprai, la PAC è la politica agricola economica comunitaria. Quindi noi prendiamo quello lì e non prendiamo altro, semplicemente è un gesto che loro prendono i 200 euro a ettaro e possono darlo a noi. Questo è quello che però ancora non abbiamo messo fuori in campo. Ci tenevo prima di tutto a presentarlo a voi questo aspetto e poi rimango a disposizione per ogni necessità o per ogni specificazione. Poi abbiamo inaugurato la concezione, che era un'attività che era già efficace, era presente, era buona, però vogliamo migliorarla ancora di più e sia nelle vendite non solo delle bere ma di tutti i prodotti agroalimentari e prodotti in fraternità. E vediamo anche che la risposta dei cittadini, ma anche tutta la risposta delle persone che vanno nella strada o in qua a Sette Ponti si firmano, è un luogo di particolare presenza. E devo dire anche che abbiamo un grande risultato come agriturismo. Abbiamo sempre il pieno, ci sono anche personaggi importanti che vengono e che abbiamo creato insomma una situazione, ritengo, positiva. Abbiamo incrementato qualche posto di lavoro in più, che abbiamo dato anche ad alcuni lavori in più e quindi siamo abbastanza soddisfatti. Abbiamo fatto anche un po' un resoconto delle azioni che la Fraternità ha svolto negli anni e quindi senza andare troppo indietro, però lo stesso campo sportivo, il terreno del campo sportivo è stato donato dalla Fraternità al Comune. Non so se poi è stato definito tutti i passaggi, ma comunque ha avuto tutto a catena passata. Poi abbiamo dato terreni anche per i cacciatori, per le prove dei cani e poi abbiamo cominciato a recuperare il bruciato. È un impegno considerevole, però avete visto con determinazione stiamo andando avanti, tutta la parte esterna, il tetto e tutta la parte esterna è già stata fatta, procederemo all'interno, abbiamo già iniziato a procedere all'interno, i solai, i fissi, l'abbiamo sistemato tutti, il tetto, abbiamo sistemato tutto, domani abbiamo un magistrato di Fraternità e delibereremo anche la sistemazione del piede. Purtroppo è una corsa contro il tempo perché il pelo lui, il bruciale lui che è di dietro, è cominciato a parlare anche quello. E noi ora abbiamo un progetto di rivisitazione delle case che sono di proprietà di Fraternità, ma che noi non siamo in grado di sistemare per l'ingente quantità di risorse che ci vogliono. Quindi la linea è la terra non si tocca, la terra è il punto fondamentale, abbiamo 1300 ettari di terreno e non si tocca. E svilupperemo sempre di più la parte agricola. Le case si possono vendere a una condizione di reinvestire queste risorse che abbiamo nella valorizzazione del patrimonio. Per esempio, se vogliamo sistemare completamente il bocciare, lì ci vuole più di 1 milione e noi 1 milione in liquido non ce l'abbiamo, abbiamo più di 1 milione in banca, però dobbiamo avere anche le risorse necessarie. Quindi questa è la linea, tutta quella zona che avremo, Concezione già agriturismo, il Poggiale agriturismo internazionale perché è una casa con tre ospiti. Però tutta quella parte che riguarda, che è poco conosciuta credo dai castellesi, ma è molto bella, quella parte che guarda dalla Concezione verso il Vero Sud, ci sono quattro case lì, quattro case. C'è il residuo anche della Cassia Vetus, quindi è un luogo particolarmente significativo. Lì abbiamo messo ad azienda faunistica, viene gestita da Pasquale Morini, ma possiamo fare molte cose in quella zona. Quella zona sarebbe focalizzata ad un'agricoltura biologica, ma anche a uno sviluppo di agriturismo. Cioè se l'agriturismo lo gestiamo bene, rende l'agriturismo. Se pensiamo di aprire un luogo e pensare che la gente arrivi, se ci lavori ottieni dei risultati. Quindi io non voglio prolungarmi più di tanto, volevo semplicemente posizionare un buon rapporto che abbiamo tra questo comune e la Fraternità, sperando di andare avanti. Prego la vostra disposizione per trovare un buon rapporto.
Come assessore politico giovanile mi premeva ringraziare la Fraternità in persona del rettore, del primo rettore, professor Rossi, perché l'esigenza dei giovani castiglionesi agricoltori è venuta fuori proprio in occasione delle serate che abbiamo fatto del si può fare sulle politiche giovanili e sull'imprenditoria locale. Abbiamo notato con estrema soddisfazione che ci sono giovani ragazzi che hanno scelto di ancorare le loro radici qui sul territorio e proseguire le attività di agricoltore della famiglia storiche. E per noi questo è stato un gesto e ha dato molto significato all'attaccamento anche dei giovani al territorio, a un lavoro che tra l'altro è faticoso perché, come dico sempre io, la terra è bassa e produce aleatoriamente perché siamo sempre attaccati al meteo e come guadagni sono veramente molto scarsi. Quindi abbiamo chiesto con una lettera firmata da me, dal sindaco, alla Fraternità dei Laici la possibilità di studiare una politica volta a dei contratti, dei formalismi, dei contratti con canoni di educazione agevolato proprio per agevolare questi giovani ragazzi che ci hanno chiesto un aiuto in questo campo, in questa direzione. Ce l'abbiamo fatta, quindi io veramente vi ringrazio come assessorato alle politiche giovanili, ma come giunta, come amministrazione, io penso anche a nome del Consiglio tutto, mi faccio portatore di questo, perché i giovani che si danno all'agricoltura vanno assolutamente incentivati, motivati e supportati. Grazie.
Ci sono altri interventi? Io ringrazio insomma a nome di tutta la comunità, dell'amministrazione per Luigi Rossi per l'impegno e le varie attività che si sono iniziate a portare avanti. Finalmente diciamo che la Fraternità ritorna a investire sia a Castiglioni, visto che insomma è un comune importante, grazie anche ai lasciti dei terreni, delle strutture di Castiglion Fibocchi, insomma, e anche continua a investire sull'agricoltura, sul biologico e non solo a Castiglioni. Quindi questo è un grande stimolo e lancio anche verso un'attività, diciamo, di sviluppo che guarda al di là del palazzo, che riguarda al di là delle singole ex attività che venivano svolte. Quindi a nome mio e di tutta l'amministrazione grazie e continuiamo a lavorare insomma per il bene della nostra comunità. Grazie per Luigi per averci portato insomma queste importanti novità e progetti che si stanno portando avanti a Castiglione. Grazie per Luigi. Ci sono altre comunicazioni? Se non ci sono altre comunicazioni, passerei al punto numero 2 iscritto all'ordine del giorno, nomina del revisore dei conti per il triennio 2022-2025. Questa delibera, diciamo, si può definire anche come una mera presa d'atto, in quanto la vecchia nomina del revisore dei conti fatta per il triennio 2019-2022 è in scadenza, anzi è già scaduta il 30 aprile 2022, comunque sia è continuata l'attività del revisore dei conti in uscita per il regime della prorogatio per 45 giorni, quindi ovviamente le delibere e le variazioni di bilancio sono state approvate, e successivamente ovviamente abbiamo mandato lettera alla prefettura in quanto era in scadenza. Con il 30 marzo 2022 si è riunito, è stato estratto in prefettura appunto una lista di tre nomi. Primo revisore estratto è Luca Ferro Alvaro e poi due riserve, e il primo estratto, quindi Luca Ferro Alvaro, ha dato la propria disponibilità e quindi è stato nominato per il successivo triennio come revisore unico del comune di Castiglionfibocchi. Il compenso è fisso al precedente, quindi sono 4.500 euro che oggi andiamo ad approvare. È aperta la discussione. Se non ci sono interventi, metto in votazione la delibera numero 2, nomina del revisore dei conti per il triennio 2022-2025. Favorevoli? Unanime? C'è l'immediata eseguibilità? Favorevoli? Stessa votazione, unanime. Devo nominare i scrutatori, vero segretario, Fausto Rampi e il Pidio Monaco, quindi confermano il voto unanime. Passiamo al punto numero 3 iscritto all'ordine del giorno, regolamento della TARI sui rifiuti, della tassa sui rifiuti TARI, modifica. Al punto numero 3, quindi alla delibera, andiamo a modificare il regolamento approvato in Consiglio Comunale con la delibera numero 30 del 30 settembre 2020. Allora, nel particolare andiamo a correggere un articolo che era in contrasto, l'articolo 23 in particolare era in contrasto con il comma 2 dell'articolo 17, e quindi andiamo a definirlo introducendo un numero massimo di 2 unità, e quindi viene tolta la media del nucleo familiare, e quindi riportiamo a 2. Poi dopo la seconda modifica è in base alla sentenza numero 1162 del 2019, con cui il Consiglio di Stato sostiene e definisce che deve essere garantita la differenza tra alberghi e agriturismi. Quindi andiamo a costituire una sottocategoria nella classificazione delle attività. Prima avevamo solo la categoria 5, alberghi con ristorante, la categoria 6, alberghi senza ristorante, e adesso andiamo a costituire quindi la categoria 5.1, dove andiamo a scrivere appunto agriturismi con ristorante, che si differenziano appunto dagli alberghi con ristorante, e alla categoria 6.1 andiamo a definire gli agriturismi senza ristorante, che si devono differenziare dal punto numero 6, alberghi senza ristorante. Ovviamente la terza modifica è quindi la costituzione delle sottocategorie che prima nel regolamento non erano previste. Apro la discussione. Non ci sono interventi, metto in votazione la delibera numero 3 iscritta all'ordine del giorno, regolamento della tassa sui rifiuti TARI, modifica. Favorevoli? Unanime? Ok, i due scrutatori che approvano la votazione. E qui non c'è l'immediata eseguibilità perché è una modifica del regolamento, segretario?
Sì, sì, potrebbe essere così, infatti non l'hanno messa direttamente.
Bene. Ok. Sì. Allora passerei al punto numero 4 iscritto all'ordine del giorno. Piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2022 ai fini della tariffa TARI 2022. Bene, come tutti gli anni andiamo ad approvare il famoso PEF, Piano Economico Finanziario. Sappiamo bene che dal 2021 c'è l'entrata della cosiddetta ARERA, l'ente che gestisce anche la, diciamo, il potere dell'approvazione. Soprattutto la principale variazione è stata quella del nuovo metodo tariffario rifiuti, MTR, definito MTR 2, approvato con delibera numero 363 del 3 agosto 2021 da parte appunto dell'autorità di regolazione dell'energia, reti e ambiente, così definita ARERA. L'autorità ARERA è quindi chiamata, è l'unico ente, l'unica autorità che è chiamata all'approvazione dei PEF, dei singoli comuni, degli ambiti e dell'intero territorio. Come si definisce velocemente, come arriviamo alla definizione del PEF che viene ripartito ai singoli comuni? Abbiamo la ETC, l'ente territorialmente competente, che è definito ATO Toscana Sud per il nostro caso, che acquisisce i singoli PEF da parte, i singoli piani economici finanziari da parte dei singoli gestori, come può essere nel nostro caso SEI, chiede alle amministrazioni la loro parte e va a costituire quindi un insieme, una prima bozza di PEF per i singoli comuni. A sua volta interviene quindi facendo delle variazioni in base agli andamenti, in base anche alle decisioni che viene assunta dall'ente, e viene validato o meno i PEF che vengono, i piani finanziari che vengono trasmessi sia dal gestore che dalle singole amministrazioni. A questo punto viene costituito un unico PEF d'ambito, quindi confluisce tutto in un unico PEF unitario diviso per ambito, e vengono definite le cosiddette limiti alla crescita, ovvero ogni anno ATO Toscana Sud definisce la percentuale massima che ogni singolo comune può aumentare rispetto all'anno precedente. Fatto questo, viene inviato il singolo PEF ai singoli comuni che fanno parte appunto dell'ambito Toscana Sud-Est in questo caso, e una volta inviato ai comuni che prendono atto o approvano la delibera, l'ultima parola, l'ultima approvazione viene fatta dall'autorità nazionale che è ARERA. Quindi i PEF, una volta passati dal Consiglio e una volta approvate anche le tariffe, vengono rimandati a ARERA, che approva definitivamente i piani economici finanziari e le tariffe. Quindi diciamo che dal punto di vista decisionale, in questo caso il comune ha la funzione solamente di determinazione, accertamento, riscossione del tributo, delle tariffe tali. Andiamo a parlare di numeri, nello specifico di quest'anno, per quanto riguarda il PEF proposto. Inizialmente abbiamo un PEF relativo al piano economico finanziario di SEI, che arriva solo per i servizi di SEI al comune di Castiglion Fibocchi, di 368.190 euro. Questo è quello che prevede il servizio di SEI. Come è uscito in molti giornali e ci siamo dibattuti nelle varie assemblee, dall'entrata in vigore di ARERA, quello che si ottiene è un costante aumento di PEF, di piani economici finanziari, diffuso in tutti i comuni. Da quando è entrata quindi nel 2021 a regime, che poi ha recuperato anche gli anni precedenti, 2019, 20 e 21, abbiamo un aumento medio rispetto agli anni precedenti, costante, circa del 5%. Quindi sarà nei piani economici finanziari che sono allegati nei vari allegati della delibera, possiamo vedere per tutti i comuni anche della provincia di Arezzo che a provincia abbiamo un aumento del 4,58, e poi ci sono vari comuni, tutti gli aumenti. I comuni si attestano principalmente sul 5 e 10%. Perché il 5? Perché il 5 è la percentuale massima definita da ATO come limite alla crescita. Noi, per i servizi che ci vengono attribuiti da 6, ci attestiamo al 3,02 e siamo uno dei 4 comuni più bassi rispetto a tutta la provincia. Il PEF non è costituito così, perché dopo abbiamo la parte comunale, abbiamo l'IVA, abbiamo i vari servizi che vengono attivati e viene definito qui un PEF per Castiglioni proposto complessivo di 457.638. Con il limite massimo alla crescita, ATO dichiara che possiamo aumentare fino al 5,07% e arrivare a 465.309. Per fortuna devo dire che non ci arriviamo, perché il nostro PEF al netto delle detrazioni, grazie agli aumenti della raccolta differenziata che a inizi del 2022 ci vedono proiettati al 70%, quindi un risultato molto importante, al netto delle detrazioni degli anni precedenti della raccolta differenziata andiamo a 452.370 euro. Quindi il PEF che andiamo a approvare per Castiglioni è 452.370 euro. Un'altra introduzione che è appunto il metodo Arrera introduce, un'altra variazione, è la distribuzione della parte fissa alla parte variabile. Mentre negli anni precedenti era ben chiara, definita, da il metodo Arrera, in base ai costi che il gestore, SEI o chi per lui gestisce, distribuiscono e quindi può cambiare in percentuale queste variazioni. Quest'anno siamo al 68,6% della parte variabile e al 31,4% alle fissa. Il totale non cambia, quello che cambia è i vari coefficienti che possono influire sui singoli tariffe tali delle singole famiglie, perché ovviamente passando e aumentando e abbassando la parte fissa o la parte variabile ci possono essere delle variazioni. L'anno scorso era al 64%, quest'anno va al 68,6% la parte variabile, e la parte fissa cala, va al 31,4%, l'anno scorso era al 35,7%. C'è da dire che in questo PEF dei 452 ovviamente è previsto una importante cifra, che sono 4.088 euro spese sostenute per l'emergenza Covid, che vengono imputate in questo PEF. Fondamentale è il fare punto di riferimento è sui PEF precedenti. Partiamo noi da uno storico importantissimo, esagerato: il PEF proposto nel 2019, che i castiglionesi hanno pagato, era 544.393 euro. Oggi andiamo a provare un PEF a distanza, quindi di oggi nel 2022 andiamo ad approvare un PEF con meno 92.023 euro, quindi un risparmio di tutti i castiglionesi di 92.000 euro rispetto a quello proposto nel 2019. Diviso per distinzione, vedremo dopo nel regolamento dell'applicazione delle tariffe, è il 70%, abbiamo mantenuto costante la divisione tra famiglie, quindi utenze domestiche e utenze non domestiche. Le utenze domestiche sono il 70% e le utenze non domestiche sono il 30%, quindi le famiglie andranno a risparmiare circa 86.000 euro rispetto al 2019 e le imprese 6.000 euro rispetto al 2019. Una piccola sottigliezza che a volte viene sorvolata, ma è fondamentale per capire l'importanza che è stato fatto nel 2020, cioè la riqualificazione e il cambio di alcuni servizi all'interno del paese, perché ci hanno permesso di avere oggi questi risparmi. Abbiamo risparmiato 112.000 euro l'anno scorso, ma non, oltre a contenere i costi, quindi a ottenere un risparmio notevole rispetto alle tariffe, ha permesso di contenere i continui aumenti, perché come ho detto prima i PEF successivi al 2019 hanno visto una media di aumento del 5%. Se noi non fossimo intervenuti a riqualificare il servizio, a cambiare il sistema di raccolta, soprattutto per quanto riguarda l'organico, noi partivamo da un PEF di 544.000 euro del 2019. Con 3 anni avevamo un aumento del 15%, arrivavamo sicuramente a avere un PEF oltre i 626.000 euro, un PEF insostenibile che è confrontabile con oggi, con delle proiezioni di comuni molto più grandi del nostro. Quindi questo ci fa capire che l'intervento fatto è stato fondamentale, decisivo per contenere gli aumenti e per contenere ovviamente e ridurre i costi e essere proporzionali a tutto il resto dei comuni del Lato che ad oggi si lamentano costantemente per i continui aumenti che hanno, ma ahimè noi ancora oggi abbiamo notevoli risparmi rispetto agli anni precedenti. Per quanto riguarda la presentazione del PEF e quindi la delibera numero 4, mi fermerei qui e apro la discussione. Consigliera Tocco?
Sì, purtroppo lo sappiamo che i comuni, soprattutto quelli piccoli, non possono decidere sulle tariffe, quindi siamo abbastanza costretti a subire. Volevo solo fare una riflessione su questo nuovo metodo ARERA 2, perché se non erro ha tolto il limite all'incremento della parte variabile. Prima questa cosa era vista, adesso ha tolto questo limite. Questo ha prodotto l'effetto, creando un po' di scompensi, di aumentare sostanzialmente la tariffa per quelle persone che hanno una dimora più piccola, quindi con meno metri quadrati. Secondo me come principio non è affatto giusto, perché sicuramente nella maggior parte dei casi magari tutti, però chi ha una dimora più piccola sicuramente ha meno possibilità. Quindi questo principio secondo me non è giusto. Ovviamente non ci possiamo fare niente, però quando ho letto un po' questo nuovo metodo sono rimasta abbastanza sconcertata. Quindi ovviamente tutti siamo abbastanza penalizzati, ma questo penalizza soprattutto di più chi magari ha meno possibilità, quindi un principio che non condivido assolutamente. Però il comune ovviamente può intervenire ad esempio sui coefficienti, può decidere come ripartire la tariffa. Volevo sapere in questo caso come si è deciso, in base a questi aumenti si è deciso di toccare i coefficienti, come si è deciso di toccare anche magari gravare un po' di più sulle aziende oppure no. Semplicemente volevo sapere quale decisione era stata presa rispetto a questi aumenti. Grazie.
Allora, per quanto riguarda appunto la parte, la suddivisione, come ho detto, la cosa che non ci dà garanzia anche di proseguire come tutti gli anni, avere un dato certo, è appunto questa possibilità di cambiamento della suddivisione della parte fissa e parte variabile. L'unico modo è quello di intervenire sui coefficienti e quindi noi abbiamo cercato, perché infatti la parte variabile ovviamente va a penalizzare il numero di persone e le metrature, quindi le metrature più piccole. Il paradosso è che una casa grande con un abitante pagherebbe di meno. Quindi noi abbiamo cercato di agire sui coefficienti in modo che a distribuire il risparmio o distribuire gli aumenti in modo equo su tutti e quindi aumentare al massimo quei coefficienti che ci permettessero di recuperare sulla parte in cui avevano dei vantaggi e di diminuire quei coefficienti che già vedevano quelle famiglie penalizzate per avere un numero alto e una superficie piccola.
Posso aggiungere che purtroppo da un controllo fatto a posteriori rispetto anche all'anno scorso, abbiamo fatto diverse proiezioni anche l'anno scorso per decidere questi coefficienti. Purtroppo abbiamo riscontrato che una famiglia media, che è la famiglia media classica italiana, che è 4 unità in 100 metri quadri, alla fine rispetto a un, correggimi sindaco se sbaglio, un 21% di risparmio nel totale del costo del servizio, hanno avuto però le famiglie, diciamo così, della media nel nostro paese, quindi 4 persone in 100 metri quadri, un risparmio del 10% a fronte di un risparmio che tende addirittura al 30% rispetto a un'abitazione occupata da una sola persona di 200, 250, anche 300 metri quadri. Questa è l'assurdità del metodo ARERA, perché è giusto anche parlare di esempi concreti. Insomma, una famiglia normale ha risparmiato il 10%, e una persona singola sulla villa mi ha risparmiato il 30% su base del 1,68% di risparmio sull'intero servizio. Purtroppo non abbiamo avuto margini di discrezionalità per equiparare in qualche modo le due percentuali al minimo e al massimo.
Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, metto in votazione la delibera numero 4 iscritta all'ordine del giorno, piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2022 ai fini della tariffa Tari 2022. Favorevoli? 8. Contrari? 0. Astenuti? 3. C'è l'immediata... Sì, ce l'ho scritta appena, c'è l'immediata tranquillità. Favorevoli? 8. Astenuti? 3. Medesima votazione, la delibera approvata. Quindi nella mia presentazione avevo già definito alcune cose che ritroviamo appunto nella proposta di delibera numero 5. Una volta approvato, diciamo preso atto, perché poi nella delibera c'è ben specificato che diciamo una presa d'atto, quindi come ho detto l'amministrazione ha poco che dire in questo momento, invece ha tanto da dire nella scelta dei servizi che possono essere scelti in base alle vere necessità del territorio. Appunto la proposta di delibera numero 5 andiamo ad approvare la tassa sui rifiuti Tari, determinazione delle tariffe per l'anno 2022. Come è norma, dobbiamo approvare le tariffe entro la scadenza del bilancio di previsione, quindi entro normalmente entro fine anno. Per il 2022 era stata prorogata fino al 30 aprile dell'anno in corso, quindi nel 2022 è stato ancora prorogato per un altro mese, quindi entro il 31 maggio, segretario se non sbaglio, l'ultima proroga è stata fatta il 31 maggio 2022, andiamo a approvare le delibere. Una volta quindi che è stato definito il PEF con la suddivisione che ho detto della parte fissa e della parte variabile che ci viene diciamo indicata da ARERA, andiamo a definire invece la suddivisione tra utenze domestiche e utenze non domestiche. Rimane costante rispetto all'anno precedente, quindi utenze non domestiche 30%, imprese, aziende, e utenze domestiche 70%. A questa delibera sono allegati le varie determinazioni, dei coefficienti che riportano appunto la scelta delle varie suddivisioni. Apro la discussione. Se non ci sono interventi, metto in votazione la delibera iscritta al punto numero 5, tassa sui rifiuti Tari, determinazione tariffe per l'anno 2022. Favorevoli? 8. Astenuti? 1. Contrari? 2. C'è l'immediata eseguibilità? Esatto. Favorevoli? 8. Astenuti? 1. Contrari? 2. La delibera è approvata. Passiamo al punto numero 6, scritto all'ordine del giorno, variazioni al bilancio di previsione 2022-2024. Per la presentazione della delibera passo la parola all'assessore al bilancio Berlini.
Buonasera. Allora, variazione al bilancio 2022-2024. Le principali variazioni riguardano una quota da destinare al finanziamento dei centri estivi, che è una quota che proviene dall'avanzo in quadro di bilancio di 2.850 euro. Poi abbiamo predisposto, abbiamo pensato di prevedere un finanziamento per il servizio di attività e il servizio che svolge l'ufficio tecnico. In seguito all'aumento di lavoro che c'è stato in questo periodo, numerosi, infatti abbiamo partecipato a numerosi bandi sia per il PNRR che per i bandi tradizionali che venivano fatti tutti gli anni. Un importo sempre di 15.000 euro è stato verrà a supporto per l'ufficio scuola, sempre per la predisposizione di questi atti e per la gestione di gare da attivare sempre nei prossimi mesi, avremo diverse gare da fare. Ancora 3.050 euro verranno messe a disposizione sempre per il supporto agli uffici per partecipazione a bandi sui sistemi informativi, in particolare ci sarà la società Kybernetes che ci avviserà quando sono bandi interessanti per i sistemi informativi, ci avviserà e ci aiuterà a partecipare appunto a questi bandi. Altra variazione riguarda l'adeguamento, come è stata approvata prima la delibera per la TARI del 2022, quindi c'è da prendere un adeguamento agli importi che erano stati preventivamente indicati nel bilancio di previsione del 2022. E quindi appunto viene messo l'importo della TARI di 452.000 euro. Poi abbiamo una maggiore entrata di 8.640 euro, una maggiore entrata che viene dal Ministero a sostenere gli aumenti dei prezzi del gas, dell'energia elettrica. Chiaramente questa cifra non basterà, però insomma, dal Ministero è stata donata questa cifra e quindi noi prendiamo atto di questa maggiore entrata. Abbiamo ancora un finanziamento di maggiori entrate di 12.670 euro, questo è dovuto all'incremento del dividendo della CSI, il dividendo che era stato previsto nel bilancio di previsione per il 2022 di 70.000 euro, sono arrivati invece 82.000 e quindi abbiamo appunto questa maggiore entrata. Altra maggiore entrata di 2.000 euro che è un rimborso da parte delle associazioni a cui sono stati dati in uso i locali degli immobili comunali. Poi finalmente, ecco, dopo due anni dall'approvazione del bilancio del progetto di fattibilità, siamo arrivati a ottenere una maggiore entrata di circa 25.000 euro per un bando del GAL che prevede un intervento per informazioni e infrastrutture turistiche per un importo totale di 30.900 euro, appunto 25 con il bando del GAL e 6.000 circa con fondi di bilancio. Con questi 31.000 euro circa verrà fatto appunto il punto informazioni qui in questo immobile e probabilmente, sicuramente, anzi, dovrebbe essere fatta anche una struttura idonea per poter mettere a disposizione del pubblico i vari reperti ritrovati negli scavi di San Clerico. Poi ancora abbiamo una maggiore entrata di 4.000 euro che dovrebbero venire dalle iscrizioni dei genitori per i bambini che parteciperanno ai centri estivi. Questi importi di 12.000 più 2.000 che fanno 14.670, queste entrate serviranno a finanziare in parte i centri estivi, in parte la manutenzione ordinaria degli immobili e in parte al finanziamento di maggiori costi per il gas e l'energia elettrica, come dicevo prima, che questi 8.640 euro sicuramente non basteranno. Visto le proiezioni fatte dall'ufficio tecnico, dall'ufficio ragioneria, ci saranno dei bellissimi aumenti. Abbiamo poi ritenuto di aumentare lo stanziamento previsto per gli anni 2023-2024 per la mensa scolastica, di aumentarlo di 10.000 euro sia del 23 che del 24. E io quindi avrei finito.
Grazie Assessore. Apro la discussione. Vice Sindaco.
Non so mai quando si apre la discussione se prima di Paoli. No, volevo soltanto mettere il punto su un differente modo di in questo momento operare nel comune. Purtroppo rispetto a qualche anno fa non possiamo più contare sui dividendi a fine anno delle partecipate. Per cui l'unico modo per poter far entrare nelle casse comunali denari è quello di partecipare ai bandi. Bandi che richiedono ovviamente una riorganizzazione interna dell'organico e degli uffici comunali, perché sappiamo benissimo che insomma 13 dipendenti, di cui due part-time e uno in questo momento, le condizioni che ha detto il sindaco nelle comunicazioni, sono veramente pochi per portare avanti l'ordinario ma anche lo straordinario e quindi accedere ai bandi. È per questo che abbiamo deciso di stanziare risorse per incrementare almeno temporaneamente l'ufficio manutenzione e l'ufficio tecnico, che poi è quello che ad oggi si trova ancora di più operato rispetto ai lavori precedenti, perché comunque i bandi sono più o meno in quel settore. Lo stesso vale in casi per l'ufficio scuola. L'ufficio scuola che comunque deve garantire servizi essenziali quali il trasporto pubblico e ad oggi anche la mensa, perché con ogni probabilità anche la seconda sezione della scuola dell'infanzia passerà statale. Per cui garantire mensa e trasporto pubblico vuol dire, per ottimizzare i costi, cercare di fare un bando quantomeno triennale perché possa essere appetibile per le varie cooperative o comunque società che intendono partecipare. Questo perché? Perché ovviamente l'utenza è bassa, i bambini iscritti, non perché non ci siano bambini, ma perché comunque, lo ripeto, la denatalità è evidente. Quindi un appalto di un anno sarebbe molto poco appetibile, quindi con l'ufficio scuola stiamo cercando di strutturare bandi triennali che possono in qualche modo rendere più appetibile sul mercato l'acquisizione del servizio e ottimizzare i costi. Stiamo cercando di ristrutturare in tal senso quella che è l'operatività degli uffici comunali.
Grazie Vice Sindaco. Fausto,
sì, in proposito a questo chiedevo appunto che si intende quando viene scritto servizio di supporto al responsabile unico del procedimento, cioè quello che diceva il Cestina, si tratta di assumere a tempo determinato qualche dipendente o di dare incarichi esterni?
Allora stiamo valutando entrambi le cose. Ovviamente questi sono soldi di investimento e quindi devono servire appunto per, non rientrano nelle spese del personale, quindi non possiamo attingere da graduatori al momento, ma verrà individuato in base alle tipologie possibili o degli incarichi a professionisti esterni, quindi a persone che svolgono l'attività e che possono comunque svolgere attività a livello e internamente al comune a supporto appunto di questi dei dipendenti.
Aggiungo che in questo momento, almeno ad oggi, il comune non ha una capacità assunzionale per superare le 13 unità.
Mi fa piacere che dopo 5 anni avete detto che dopo per 5 anni avete detto che i supporti non servono, finalmente il supporto che c'era è stato poi contato in tutti i sensi, adesso che serve, adesso va bene, ora che serve. Vediamo se tutto questo sarà produttivo.
Pensavo di essere stata chiara, evidentemente non lo sono stata. Ho spiegato che è cambiato proprio il modo negli ultimi due anni, di operatività del comune. Non ci sono entrate, o comunque le entrate sono un quarto, forse ancora meno, delle partecipate e abbiamo bisogno di attingere fondi dal PNRR e da che mi sembra fatto notorio che il Covid è arrivato nel 2020. Prima non c'era la necessità e neanche la possibilità di attingere a fondi europei. Mi sembra che anche le passate amministrazioni non si siano direzionate in tal senso. così come le passate amministrazioni avevano più del doppio di dividendi degli utili delle partecipate, cosa che in questo momento invece il Comune di Castiglione Fibocchi purtroppo non ha.
Vorrei aggiungere.
Non era pagato nemmeno con i soldi, cioè era pagato con i nostri compensi.
Volevo dire questo, come diceva giustamente il vice sindaco, non credo che la persona per questo momento noi riteniamo di prendere sia come la stessa che forse c'era prima considerata, nominata insomma lo staff del sindaco. Credo che sia una persona proprio che riguarda l'ufficio tecnico, perché come abbiamo detto ci sono vari bandi del PNRR che prima non c'erano, oltre ai normali bandi che ci sono tutti gli anni. È una cosa che mi sembra la cifra stanziata, non è una cifra fissa, è una cosa provvisoria per vedere di poter partecipare il più possibile ai bandi e cercare di portare a casa qualche finanziamento.
Non è lo staff solo, ma sono tanti piccoli staff.
Allora, qui si parla, per chiarimento, qui si parla di un incarico altamente professionale per supportare un ufficio tecnico il quale attualmente non trova quelle specifiche competenze che sono richieste per poter partecipare a bandi europei. Non ci abbiamo un ingegnere all'interno del Comune di Castiglione Fibocchi, non ci abbiamo un architetto destinato ai bandi. Quindi per poter partecipare, essere all'avanguardia e competere con delle strutture organizzative che all'ufficio tecnico hanno dai 3 a 5 in poi dipendenti fissi, è necessario non avere uno staff del sindaco, non avere un assistente per le pubbliche relazioni, non avere un servizio di stampa, ma avere un dipendente in aiuto a quelli già che ci sono, cioè agli uffici, non al sindaco, non al vice sindaco, non all'assessore. È uno staff di aiuto al tecnico del comune, al comune di Castiglione Fibocchi, non al sindaco, che sono due cose molto diverse. Ci sono altri interventi? Metto in votazione la proposta iscritta al punto numero 5 all'ordine del giorno. Favorevoli? Al punto numero 6, scusate, variazione di bilancio di previsione 2022-2024. Favorevoli? 8, astenuti, 1, contrari, 2. L'immediata eseguibilità, favorevoli, 8, astenuti, 1, contrari, 2. La delibera è approvata. Il consiglio è terminato, buona serata a tutti e ci vediamo al prossimo consiglio.